Riflettevo su come dire le cose che potrei dire, ma siccome diciamo toccherò vari punti, allora comincio a sbarazzarmi di quello che mi sta più a cuore, per il quale sono venuto appositamente. E cioè, io ho rimproverato in privato, e adesso lo faccio, lo ritengo subito, Emanuele. Perché in questo libro lui ha praticamente ammazzato se stesso, nel senso che c'è una parte del libro estremamente meritevole, fuori da, come dire, quello che normalmente si scrive, e sulla quale doveva, appunto, maledizione, insistere o farsi deviare da altre cose, mentre poi è ricaduto anche lui nel, come dire, della dimensione dell'analisi, così, o comunque dei ragionamenti teorici su questo paese. Ma siccome la prima qualità era sicuramente superiore all'altro aspetto, questo lo voglio sintetizzare in un episodio che è giusto anche dia l'immagine dell'autore. Allora, voi vi immaginate che questo signore dell'aspetto, come dire, signorile di eleganza sovranazionale, va a farsi operare di un'ernia a Kabul. E siccome a Kabul non hanno, adesso non so come si dica tecnicamente, quella rete che viene messa per, come dire, aiutare la ricucitura, poi a contenere la parte tagliata e così via, lui, come dire, per garbo verso i medici afghani che lo tagliano e poi lo cuciono, come gli dice: ma se siete senza questa qua, insomma, forse è meglio che me la faccio in Italia. Quindi si fa l'operazione a Kabul, i medici sono gratificati del fatto di aver operato questo straniero che ha scelto di farsi operare lì, e poi, siccome senza questo supplemento di strumento l'operazione risulta inutile, si farà di operare in Italia. Allora, se questa non è una persona che ha un atteggiamento di assoluto, come dire, assoluta buona, rara predisposizione per il paese dove vai, di cui parla, perché questa stessa persona che si affida al bisturi del medico afghano su cui camice, sulla cui strumentazione, sui cui medicinali, diciamo, ci sono molte, si potrebbero fare molte osservazioni, e poi commette in qualche modo la debolezza di, invece che insistere sugli aspetti della vita, di certe, come dire, separazioni che ormai hanno spaccato quel paese da quando sono arrivati gli occidentali, insiste per esempio sulla descrizione di questa di questi personaggi stranieri che sono lì tra arroganza e ignoranza, e poi toccherò questo punto. Insomma, io dico che questo signore poteva fare un ottimo libro di cui c'era bisogno, e non so per quale ragionamento, per quale pressione psicologica, abbia deciso di mescolare due parti delle quali, come dire, della quale l'unione non si sentiva il bisogno. Quindi mi auguro che queste copie vengano vendute in fretta, che faccia una seconda edizione dove in realtà parlerà solo di questo aspetto della quotidianità, del racconto della vita di queste persone, perché una delle vere tragedie dell'Afghanistan di oggi è che parlano tutti e raccontano tutti quello che avviene, ma non ci sono mai soggetti afghani. Io vorrei chiedere a voi quanti nomi conoscete, a parte l'inutile e debole Karzai, di personaggi importanti dell'Afghanistan. Quattro. Escludiamo Khaled Hosseini, che scrive noi occidentali, e quindi lo metto fuori, il suo successo letterario è una grande operazione di marketing, ma non lo dico io, lo dice il più grande poeta afghano, che è un libro costruito per l'Occidente, non è un libro scritto per per gli africani, dico, poi tocca a lei conseguire, poi tocca a Zai, mi sapete dire altri tre nomi? Bene, allora, reso onore all'autore sciagurato che, come dire, si è pugnalato da solo e che rifletta su queste sue colpi di futuro.
Ma con bisturi afghani.
Sì, questo glielo concediamo. No, c'è una cosa di fondo, siccome, diciamo, nel mio mestiere io ho sempre fatto cose di estero e il paese al quale sono più legato è anche che in assoluto conosco meglio di tutti l'Afghanistan, perché fece il primo viaggio in quel paese nel 74, poi ci sono sempre ritornato e poi lì ho vecchi e veri amici e anche persone che conoscono più cose e così. Bene, allora, il problema vero è che in questo paese qualsiasi straniero si sente autorizzato ad andare alla lavagna, scrivere qualcosa e poi dire: guardate, quello che abbiamo detto fino a ieri era sbagliato e sono io adesso. E poi ne arriva un altro e poi ne arriva un altro ancora. Guardate che un giorno, spero proprio, si farà una bella raccolta di questi advisor, esperti, incaricati, ad hoc, rappresentanti speciali, tutta gente che io considero sostanzialmente inutile, costosissima e totalmente indifferente, se non in rarissimi casi, alla veramente condizione del paese. Cioè, questi che, guardate che quando l'Afghanistan era occupato dai sovietici ed erano 100.000 uomini, anche se ufficialmente si diceva contingente limitato, perché, come dire, la propaganda sovietica era pudibonda e si vergognava del concetto di invasione. E oggi ce ne sono 100.000 americani più 50.000 alleati, facciamo 150, e più, io aggiungo sempre, i 140.000 soldati regolari pakistani che stanno sul confine e che non c'erano mai stati nei 50 anni di vita del Pakistan indipendente. Le truppe regolari di Islamabad sul confine con l'Afghanistan sono state mandate dopo il 2002, quando qualche sciagurato a Washington, che non aveva forse guardato le carte geografiche ma non aveva mai visto il paese, chiese al generale Musharraf, allora presidente, di sigillare la frontiera di 2400 km, frontiera tra l'altro che è riconosciuta dal Pakistan ma mai dall'Afghanistan, da oltre un secolo, che la disegnò un inglese a suo tempo, un certo signor Durand. Quindi il conto vero delle forze in campo oggi in quel paese è 100 più 50 più 140, vuole dire tre volte il contingente sovietico 30 anni fa. Bene, quando c'erano i sovietici a Kabul e c'era il coprifuoco, non c'era una strada vietata. Oggi non c'è coprifuoco, come vi può confermare formalmente o meno Emanuele, ma il cuore della città è completamente sottratto agli afghani, anzi io direi completamente sottratto alle persone normali, perché io quando l'ultima volta mi avventurai in questa sciagurata Green Zone, che è il modello prima applicato a Baghdad, per andare a trovare il re che era tornato, insomma qualche altro notabile che conoscevo dei tempi andati, vennero a prendermi con una macchina particolare, passando un posto di blocco, così, cioè una persona normale non si può avvicinare a quella zona. Allora, se gli stranieri vanno in un paese dicendo che vanno per liberarlo, per aiutarlo e cose simili, ma si impossessano del cuore della capitale, quello di fatto è un protettorato, simbolicamente prima, perché qualsiasi afghano o qualsiasi altro cittadino di un altro paese dove il centro della sua capitale gli è vietato, istintivamente capisce così. E perché poi di fatto così è, perché alla fine Karzai è iperprotetto, ma è anche prigioniero di questo, che è lo stesso che ha subito sia Nuk quando veniva protetto dai cinesi nella sua residenza vicino a Piazza Tiananmen. Cioè, sono comportamenti classici. Bene, allora, cosa hanno prodotto tutti questi stranieri di benefico a parte le loro personali carriere? Questo è uno veramente dei grandi punti per niente indagato, ma che io trovo tra i più scandalosi, assieme ai bombardamenti che colpiscono i civili, piuttosto che i bersagli militari, che non si sa mai quali siano. E voglio dire che l'Afghanistan è una lavagna così a disposizione di tutti, per cui io ho un'esperienza personale. Nell'84 feci un viaggio, come dire, in piena regola nell'Afghanistan occupato dai sovietici, dopo che avevano insistito per tantissimo tempo per avermi visto, cioè non entrare con la guerriglia, come faceva il mio amico e collega Ettore, no, ma volevo vedere quello che veramente succedeva da dentro. Ed ero il primo, diciamo, neutrale, indipendente che aveva questo permesso, perché sennò fino a quel momento avevano fatto andare giornalisti dei giornali comunisti, membri delle associazioni di amicizia, questi che raccontavano menzogne e comunque ripetevano quello che ripeteva la propaganda ufficiale. Bene, ebbi il permesso e girai Jalalabad, Mazar-i Sharif e così. Quando tornai in Italia, in effetti era un'esperienza, come dire, unica per l'Occidente, perché era andata a Newsweek una giornalista per 6 ore e basta. Io restai di 2 settimane. Quando tornai andai a parlare, diciamo, non una scuola, ma insomma, diciamo una conferenza, un dibattito. C'era quello che mi incontrava, la persona che tra questi mi contestava in continuazione. Era uno al quale io chiesi, ma scusi, lei quando ha visto il paese che il faraone può fare, voilà. E questo disse, no, ma io non sono mai stato in Afghanistan. Allora gli chiesi, ma... E questo disse, no, ma io sono cieco. Allora, io, come dire, capisco che uno a priori non possa essere considerato non antagonista nella discussione se ha questo limite, come dire, del suo fisico. C'è una cosa, direi, di decenza intellettuale. Tu non puoi parlare di una guerra, di una cosa violenta che si svolge a migliaia di chilometri di distanza, se non hai mai visto nulla di quel posto e se non sei in grado neanche di vedere un filmato. E questo per me è rimasto, come dire, l'apice di questa presunzione che dall'esterno chiunque può dire qualcosa. Ma ci sono ministri che se voi... Io scriverò un giorno forse un racconto, una lettera aperta o un capitolo del mio libro, che, insomma, sto facendo sull'Afghanistan, quello nuovo, dove chiederò che i ministri che si interesseranno mai in futuro di questa storia passino un esame e uno gli chieda, lei ha letto il libro di Hopkins su Il Grande Gioco? No. Benissimo, allora comunque le facciamo 4 domande su questo tema. E poi lei sa se in Afghanistan gli sciiti sono di più dei sunniti? Ed è tutta gente che parla così. Io ho sentito un capo di Stato Maggiore di uno dei grandi eserciti occidentali chiamare al telefono un mio collega di un'agenzia, delle grandi agenzie di stampa internazionali, e chiedergli, quando ancora non erano arrivati, quando ancora i talebani non erano caduti, ma diciamo mancavano poche settimane, e questo dice, ma dov'è questa Kabul, Tagikistan? Questo era il capo di Stato Maggiore di uno dei grandi eserciti dell'Europa che doveva mandare le sue truppe lì. E questo è, a parte quelli volonterosi, ma comunque incompetenti, questo è uno standard veramente diffuso. E mi permetto di dirlo perché ne ho visti troppi di questi. Ne ho visti troppi e ricordatevi che se Gli afghani oggi c'è questo gap di, come dire, di comprensione con le truppe straniere. Nasce da alcuni episodi precisi. Quando le prime truppe occidentali arrivarono a Kabul nell'inverno del 2001, tra le prime vittime, se non la prima in assoluto, perché poi non si ricorda bene, poi chi tiene la contabilità in quei casi, tanto afghani sono, insomma, contava se morivano i soldati stranieri. Tra le primissime cose ci fu una famiglia che di notte, secondo l'abitudine afghana, parenti, marito, figli, riportavano la moglie a partorire. Quelli sono afghani, non sono obbligati nella loro arretratezza così a parlare inglese al primo posto di blocco che gli mette un esercito straniero, perché sennò avrebbero dovuto anche saper parlare russo e insomma così via. Bene, questi furono ammazzati perché non si fermavano al posto di blocco. E queste cose poi non vengono fuori sui giornali e non vengono raccontate sulle televisioni occidentali, ma passano in quel circuito interno potentissimo che è il bazar, la stazione degli autobus e la moschea. E in questo modo si è creato questo doppio muro, cioè quello della green zone che isola gli stranieri pavidi e preoccupati del lavoro in comunità dal resto della popolazione, ma la mentalità della gente da quella di questi che loro stentano a interpretare sempre di più come liberatori e considerano il teatro occupanti. Senza... E per rifarmi poi, smetto, a quello che Emanuele diceva, ma quando succede una cosa poi i giornali si svegliano all'improvviso e poi per mesi dormono su questo tema. Io mi ricordo che nell'87 l'occupazione sovietica comincia nell'inverno del 79, fui, grazie a degli amici afghani che volevano far vedere, ebbi il permesso per andare nella città di Herat, dove nessun occidentale era andato dall'inizio della guerra, dove adesso ci stiamo guadagnando. Fu un viaggio, insomma, perché lì avevano cominciato a tirare i missili Stinger contro gli aerei, sarà il momento in cui l'Armata Rossa inizia di fatto la sua sconfitta finale. Bene, allora fu un viaggio da incubo e tutti guardavamo sotto, questi missili si avrebbero preso aereo in coda vicino al motorino, ma si pensava che ci sarebbe probabilmente non atterrati integri, ma invece caduti giù a pezzi. Ma insomma, arriviamo e scopro delle cose con i miei occhi, non ho bisogno di parlare con nessuno, vedo che i famosi minareti sono ancora intatti e così. Torno a Kabul e chiamo il giornale con i problemi dell'epoca, no? I cellulari di oggi. Si aspettava 4 giorni per avere una linea con l'Europa e dico: guardate, sono stato a Herat così. Questo articolo che insomma raccontava qualcosa che da 8 anni nessuno vedeva, restò nel cassetto del mio amato redattore capo per circa 2 mesi e mezzo, feci in tempo a tornare, a dirgli educatamente che scusa, magari sarebbe il caso di pubblicarlo, perché forse nel frattempo qualcosa è cambiato. Mentre quando arrivai a Kabul mi telefonò l'ambasciatore americano e mi disse: ah, ma ho saputo che lei è andato a Herat, vieni gentilmente a prendere un tè da me oggi pomeriggio. Disse: no, oggi no. Non riesco, ma domani si può leggere. E questo, finito, mi disse: ma lei mi sta dicendo delle cose che sono tutte in contrasto con le mie fonti. E gli si scusi, e poi deve sapere quanto mi costano queste informazioni. Allora io ho detto: guardi, vuole un suggerimento, che io questo paese lo conosco da tanti anni. Paghi di meno, e meno paga, più avrà delle informazioni connesse con la realtà. Ed è questo ciclo vizioso che continua, che gli stranieri vanno lì, pensano di sapere quello che devono insegnare a quelli che vivono in quel paese, pensano che comunque gli errori di quelli che sono venuti prima possono essere messi da parte e se ne possono tranquillamente fare altri, ed è questo che Emanuele Giordana, se avesse insistito nel fare solo la parte del libro che toccava l'Afghanistan degli afghani, avrebbe fatto qualcosa che oggi veramente manca. Oggi parlano gli stranieri di quello che fanno gli stranieri. Se gli stranieri poi addirittura vengono sequestrati, questo è il massimo dell'interesse. Ma delle storie di bambini africani, di villaggi colpiti per sbaglio, di strade che non sono più praticamente, questo non esiste. E questo è il vero buco nero della cronaca di questi anni.